I kept these hoes, had these hoes in this bitch looking for a water hose. Who the fuck you talking to, motherfucker?
Ed eccoci tornate in diretta, siamo in collegamento con Franco Maldonato, autore del libro L'imbroglio, storia dell'alta velocità al sud. Ciao Franco, ci senti?
Buongiorno Martina.
Buongiorno, grazie per la tua disponibilità in questa mattinata dell'info di Blackout. Allora, abbiamo appunto introdotto dando davvero pochissimi elementi per il momento rispetto a quello che è questo progetto di cui si inizia appunto a sentir parlare, ossia di questa linea dell'alta velocità al sud. Quindi inizierei subito con il chiederti di farci un po' un quadro informativo rispetto a che cos'è questo progetto, di che cosa appunto si tratta e quali sono anche insomma le priorità in questo contesto.
Si tratta di una idea di delocalizzare il corso che sin qui, e cioè a far tempo dal 1878, ha caratterizzato il collegamento ferroviario tra Roma e Reggio Calabria, attraverso la previsione di una allocazione della cosiddetta alta velocità per il sud lungo un tracciato che attraversa colline, montagne, buca complessi, il complesso montuoso dell'Appennino Lucano, per poi proseguire verso il Parco Nazionale del Pollino, che sarà sventrato per far posto ad una serie di irragionevoli gallerie che dovrebbe poi condurre la linea fino all'estremo lembo meridionale, in prossimità di Lamezia, e poi proseguire per Reggio Calabria. Si tratta di una follia autentica che non risponde ad alcuna delle ragioni per le quali l'Unione Europea si è disposta a concedere nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il finanziamento per la cosiddetta missione numero 3, e cioè la infrastrutturazione ferroviaria del Mezzogiorno d'Italia.
Ecco, quindi questo progetto vorrebbe in qualche modo andare a utilizzare i fondi del PNRR?
Solo parzialmente, perché anche qui si è utilizzato come pretesto il piano di resilienza per poter dar luogo ad un'opera priva di qualsiasi giustificazione, sia economica, sia finanziaria, sia sociale, sia ambientale, che sono, guarda caso, i quattro livelli delle ragioni per le quali l'Unione Europea, come dicevo, si è disposta a erogare soldi in favore dell'Italia, perché nessuna di queste ragioni è stata osservata dal piano di ripresa e di resilienza. Intanto non la ragione principale che ha ispirato e sorretto l'ausilio dell'Unione Europea, quella cioè di concorrere al ripiano della storica sperequazione tra il nord e il sud d'Italia e il sud rispetto al resto d'Europa. Se solo si pensa che questi 22 miliardi, come da previsione iniziale, che hanno già sostanzialmente valicato la soglia dei 30 miliardi, non riusciranno a svolgere alcuna funzione anticiclica, cioè alcuna effettiva incidenza sulla pretesa e auspicata inversione del rapporto squilibrato, sperequato tra il nord e il sud d'Italia. La questione meridionale non la si risolve con una linea che si pretende di spingere a 300 km orari, che non arriva in alcuna zona densa di spirito di intrapresa, di opportunità e occasioni di industria manifatturiera. Negli anni 70 c'era la liquichimica, c'era il miraggio del quinto centro siderurgico a Gioia Tauro, poi sostituito dal porto, e in qualche modo un collegamento veloce poteva astrattamente giustificarsi con la necessità di secondare l'accesso ad aree che si immaginava potessero essere strutturate dal punto di vista produttivo. Ma oggi che le iniziative dei bancarottieri di Stato, non per nostra buona fortuna, sono fallite, oggi che è tramontata l'illusione del quinto centro siderurgico e che al sud si può andare soltanto per fruire delle bellezze naturalistiche, ambientali e paesaggistiche che inverano la materia prima del turismo, non si riesce a comprendere quale giustificazione macroeconomica possa sortire spingere un treno a 300 km orari attraverso 160 chilometri di gallerie che non consentiranno a nessuno di poter godere di quello che si dice il landscape, il panorama, che è stata ragione per la quale il sud è stato nel corso dei secoli accorsato dai grandi viaggiatori. Penso al Grand Tour di Goethe, penso a Ungaretti, a tanti intellettuali, uomini di cultura che hanno scoperto il Mezzogiorno e ne hanno tramandato a tutti i loro connazionali e al mondo intero la bellezza davvero insostituibile, insurrogabile, di cui il sud è munito.
Certo, questo è sicuramente un aspetto, però insomma anche mentre appunto parlavi pensavo a tutto quello che invece significa spostarsi in un territorio che in realtà su tutta l'Italia, poi con differenze chiaramente territoriali ben specifiche, però ha come grave mancanza una rete di mobilità che sia anche sostenibile dal punto di vista economico per la gente che banalmente si deve spostare per andare a lavorare o insomma per vivere la propria vita. E quindi rispetto a questo appunto parlavi di fondi, una parte di fondi appunto del PNRR e di altri investimenti rispetto a quest'opera che chiaramente non ha niente di utile né appunto tantomeno ecologico, ma ti volevo chiedere rispetto a quello che è il contesto ad ora nell'ambito diciamo appunto dei trasporti, della mobilità al sud, quali dovrebbero essere invece le opere invece utili, magari piccole opere o tutto quello che riguarda la manutenzione e piccole opere per andare anche incontro a quelle che sono le esigenze dei territori in cui c'è tutta una questione anche di grave dissesto idrogeologico e in questo senso cos'è che manca e cosa quest'opera andrebbe anche a eliminare nel panorama delle possibilità.
Perfetto. Quello che manca non è la velocità, quello che manca è la connettività. Non a caso la prima raccomandazione dell'Unione Europea è stata quella di operare in modo che l'allocazione delle risorse sia funzionale ad incrementare la connettività del paese, non la velocità come valore in sé che se considerata dal punto di vista intrinseco e non funzionale non è un valore, anzi potrebbe tradursi in un disvalore. La connettività, perché se tu pensi che una città come Matera, gratificata con il riconoscimento di capitale della cultura europea e poi raggiunta dall'inserimento nell'elenco dei siti che costituiscono patrimonio universale dell'umanità, è ancora esclusa dalla possibilità di un accesso ferroviario, dunque di un accesso che non si eserciti soltanto attraverso la motorizzazione privata o il trasporto su gomma, tu hai l'immagine plastica della follia di questo progetto, che non connette le zone interne del paese rispetto al paese stesso e non connette le zone interne del paese rispetto all'Europa. Parliamo di Matera, una città, la città più antica del mondo, fondata 12.000 anni fa, che è ancora oggi esclusa dalla trama di relazioni e di rapporti infrastrutturali che la sua storia, la sua tradizione, la sua bellezza meriterebbero. Ma come Matera, tanti altri siti, tanti altri giacimenti culturali, archeologici, che sono poi la risorsa fondamentale del Mezzogiorno d'Italia. Ecco, è su questo piano, sul piano cioè della connettività, che il progetto di velocizzazione del collegamento ferroviario incontra la sua prima smentita, per non parlare degli altri obiettivi che ci erano stati assegnati, quelli per esempio della decarbonizzazione. Si ha un bel dire che bisogna diminuire il tasso di produzione di anidride carbonica, che così come ormai incontroverso incide sul cambiamento climatico delle nostre stagioni, e tuttavia si è immaginato di poter realizzare una linea di alta velocità che è più lunga di 58 chilometri rispetto a quella attuale, cosa pressoché unica al mondo, che è contraria alla inseità del concetto di alta velocità. Si fa l'alta velocità per guadagnare percorsi, per guadagnare tempo, invece al sud si è immaginato un progetto che comporterà la realizzazione di 58 chilometri in più rispetto al percorso attuale. E sai perché? Perché ad un certo punto, arrivati a Praia Mare, che è il primo paese della Calabria tirrenica, sì, invece di proseguire come la linea odierna, che è quella storica, consente, verso l'ulteriore progressione della costa, si fa deviare il percorso verso la montagna per arrivare a Tarsia, un paesino della Sila sperduto, e dalla Sila muovere per arrivare fin sotto Cosenza, costruendo una stazione a Montalto Uffugo, un paesino di 3.000 anime, al solo fine di evitare la critica che fu fatta negli anni 70 in relazione alla scelta di far passare l'autostrada ancora una volta attraverso le montagne per servire Cosenza. Quelli sono i 58 chilometri in più che ovviamente non rispondono ad alcuna ragione, certo, di carattere economico, finanziario e logistico. E qui si può introdurre il discorso dell'analisi costi-benefici, sulla quale si sono intrattenuti tutti gli economisti dei trasporti, e tutti gli economisti trasportisti hanno convenuto con noi che si tratta vista di una manifestazione ulteriore del conflitto di interessi in cui versano i vertici di Rete Ferroviaria Italiana, e che io ho discusso nel primo capitolo del mio libro, laddove ho denunciato che il soggetto proponente, Rete Ferroviaria Italiana, sarà anche stazione appaltante e l'amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italiana, nonché legale rappresentante della stazione appaltante, è stata nominata commissario straordinario di governo per l'esecuzione dell'opera. Un conflitto che più patente, più plateale non potrebbe essere, posto in essere in assoluto dispregio di tutte le norme, soprattutto quelle in materia di affidamento dei pubblici appalti, che richiedono una rigorosa delimitazione delle funzioni e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera.
Certo, lo sappiamo bene anche qua le nostre latitudini, cosa significa insomma riuscire a trovare gli accomodamenti quando appunto si tratta di continuare dritti verso appunto progetti come questo, e che appunto hanno come unico interesse il profitto di qualcuno. Un'ultima cosa che ti volevo chiedere era, data appunto l'evidenza di tutti questi elementi, se esiste un'opposizione a questo progetto, ci sono dei comitati, come si stanno muovendo le persone che abitano il territorio?
Ci sono costituiti comitati nella Piana del Sele, nel mio Cilento, a Vallo della Lucania e a Sapri, ed è sorto un comitato anche a Paola, siamo nella città costiera della Calabria a maggiore densità demografica, nella quale è sempre esistita una stazione che è un importante snodo ferroviario, che ha acquisito il consenso di oltre 15 amministrazioni comunali di tutto l'intorno. Sul documento comune dei comitati, dei sindaci per l'appunto, che abbiamo messo giù e che nei prossimi giorni presenteremo al Ministro delle Infrastrutture e al Governo nel suo complesso.
Ho capito. Va bene, Franco, noi ti ringraziamo moltissimo, spero appunto avremo anche occasione insomma per continuare a confrontarci, ad aggiornarci su quanto sta accadendo rispetto appunto al progetto dell'alta velocità del sud, considerato appunto che qua da noi, come saprai bene, continua a insomma ad esserci costantemente l'idea appunto di portare avanti il progetto del TAV invece verso la Francia. Ecco, quindi sicuramente ci potranno essere occasioni anche per insomma confrontarci e attivarci anche insieme eventualmente. Grazie ancora.
Se posso essere utile, Martina, il costo per la realizzazione del treno veloce al sud è stato quantificato in un ordine di grandezze che è pari a 5-7 volte il TAV della Valsusa. Quindi siamo in presenza di uno scandalo di proporzioni ancora più stratosferiche rispetto al problema di Valsusa, perché una spesa così immane è una spesa che, come credo di aver dimostrato in questa breve conversazione telefonica e più approfonditamente nel mio libro, è una spesa che è ordinata al solo fine di alimentare e soddisfare gli appetiti delle consorterie elettorali e magari anche di qualche altra camarilla.
Va bene, ciao, scusami, io sono Anna e ti ringraziamo tanto per questo intervento e troverai poi il podcast sul sito di Radio Blackout. Grazie ancora e a risentirci.
Grazie a tutti voi.